terzo anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe, traduzione di Paola Capriolo.
Secondo canto di Ossian. Armin. Forte era il canto luttuoso degli eroi. Più forte il gemito lacerante di Armin. Rammentava la morte del figlio, che era caduto negli anni della giovinezza. Carmor, il principe del risonante Galmal, andò a sedere vicino all'eroe. «Perché singhiozza e sospira, Armin?» disse. «Che c'è qui da piangere? Non echeggiano forse il canto e il carme per struggere e rallegrare l'anima? Essi sono come la nebbia soave che salendo dal lago irrora la valle, e il suo umore colma i fiori sbocciati, ma poi ritorna il sole con la sua forza e la nebbia se n'è andata. Perché sei così lamentoso, Armin?» «Lamentoso, lo sono davvero, e non meschina è la causa del mio dolore. Carmor, tu non perdesti un figlio, non perdesti una figlia in fiore. I rami della tua casa crescono rigogliosi, o Carmor, ma Armin è l'ultimo della sua stirpe. Tenebroso è il tuo letto, Odaura, cupo il sonno nella tomba. Quando ti desterai con i tuoi canti, con la tua voce melodiosa? Rammentami la notte terribile in cui i miei figli perirono, in cui Arindal, il possente, cadde, e Daura, la gentile, spirò. Armar, famoso in guerra, venne e chiese l'amore di Daura. Lei non si oppose a lungo. Belle erano le speranze dei loro amici. Herat, il figlio di Odgal, era livido di rabbia, poiché suo fratello giaceva ucciso da Armar. Venne travestito da navigante. Bello era il suo legno sull'onda, bianca la sua chioma per la vecchiaia, tranquillo il suo volto severo. «O tu, la più bella fra le fanciulle», disse, «leggiadra figlia di Armin, là, presso la rupe, non lontano nel mare, dove il frutto rosso risplende sull'albero, là Armar attende Daura. Io vengo per condurre la sua amata attraverso il mobile mare». Ella lo seguì e chiamò Armar. Nessuno le rispose, salvo la voce della rupe. «Armar, mio caro, perché mi spaventi così? Ascolta, è Daura che ti chiama». Erat, il traditore, fuggì a terra, ridendo. Ella levò la sua voce, chiamò il padre e il fratello. «Arindal, Armin, nessuno viene a salvare la sua Daura?» La sua voce giunse attraverso il mare. «Arindal attraversa i flutti sulla sua barca per ricondurre qui Daura». Giunse Armar nella sua collera, scagliò la freccia dalle piume grigie, essa risonò e affondò nel tuo cuore, Arindal, figlio mio. Invece di Erat, del traditore, peristi tu. La barca raggiunse la rupe, egli vi cadde riverso e morì. Ai tuoi piedi scorreva il sangue del fratello. Quale fu il tuo strazio, Odaura? Solo, sulla rupe lambita dal mare, ascoltavo il pianto di mia figlia. Molte e forti furono le sue grida, ma il padre non poteva salvarla. Per tutta la notte rimasi sulla rupe. La vedevo ai deboli raggi della luna. Per tutta la notte udii le sue grida. Il vento era forte e la pioggia batteva aspra sul fianco del monte. La voce di lei si fece debole prima che sorgesse il mattino. Se ne morì, come la brezza serale in mezzo all'erba della rupe. Oppressa dal cordoglio, ella morì e lasciò Armin solo. Un fiume di lacrime che proruppe dagli occhi di Lotte e diede sfogo al suo cuore oppresso, fermò il canto di Werther. Egli gettò via il foglio, le prese una mano e pianse le lacrime più amare. Lotte appoggiava il viso all'altra mano, nascondendosi gli occhi con il fazzoletto. L'agitazione di entrambi era spaventosa. Sentivano la loro stessa sventura nel destino di quei nobili eroi. La sentivano insieme e le loro lacrime si mescolavano. Le labbra e gli occhi di Werther si posarono ardenti sul braccio di Lotte. Un brivido la colse. Voleva allontanarsi, ma sofferenza e compassione gravavano su di lei come piombo, stordendola. Respirò a fondo per riprendersi e, singhiozzando, lo pregò di continuare. Lo pregò con accenti che parevano venire dal cielo. Werther tremava. Il suo cuore stava per spezzarsi. Sollevò il foglio e lesse con voce rotta. «Perché mi desti, brezza di primavera? Tu dici suadente, ti aspergo di stille celesti, ma il tempo del mio appassire è vicino, vicina la tempesta che strapperà le mie foglie. Domani verrà il viandante, verrà colui che mi vide nella mia bellezza e il suo sguardo mi cercherà tutto intorno, nei campi, e non mi troverà». L'intera potenza di queste parole si abbatté sull'infelice. Al colmo della disperazione, egli si gettò ai piedi di Lotte, le afferrò la mano, se la premette sugli occhi, contro la fronte. E un presentimento del suo terribile proposito parve attraversare improvviso l'anima di lei. I sensi di Lotte si confusero. Ella strinse le mani dell'amico, le premette contro il proprio petto, si chinò verso di lui con un gesto malinconico e le loro guance ardenti si toccarono. Il mondo cessò di esistere. Lui la cinse con le braccia, se la strinse al petto e coprì di baci furiosi le sue labbra tremanti, balbettanti. «Werther!» esclamò lei con voce soffocata, distogliendo lo sguardo. «Werther!» E con debole mano respinse dal proprio il petto di lui. «Werther!» disse nel tono controllato del più nobile sentimento. Egli non oppose resistenza. Lasciò che lei si sottraisse al suo abbraccio e le si gettò ai piedi come impazzito. Ella si alzò di scatto e, in preda a un'angosciosa confusione, tremando metà d'amore, metà di collera, disse: «Questa è l'ultima volta, Werther. Lei non mi rivedrà». E lanciando allo sventurato il più amoroso degli sguardi, corse nella stanza attigua e si chiuse la porta alle spalle. Werther tese le braccia verso di lei, ma non osò trattenerla. Giaceva a terra, la testa appoggiata al canapè, e in questa posizione rimase per più di mezz'ora, finché un rumore lo richiamò a se stesso. Era la domestica che voleva apparecchiare la tavola. Lui camminava su e giù per la stanza, e quando si trovò di nuovo solo, andò alla porta dello stanzino e chiamò a bassa voce: «Lotte! Lotte!» Ancora una parola soltanto, un addio. Lei taceva, attese e pregò, e attese. Poi si strappò di lì, gridando: «Addio, Lotte! Addio! Per sempre!» Giunse alla porta della città. Turbinava una neve mista a pioggia, e solo verso le 11 egli bussò di nuovo. Il servitore notò, quando Werther giunse a casa, che il padrone era senza cappello. Non osò dir nulla, lo svestì e tutti gli indumenti erano bagnati. In seguito il cappello è stato ritrovato su una rupe che dalle pendici del colle guarda giù verso la vallata. E resta incomprensibile come egli abbia potuto arrampicarvisi senza precipitare in una notte così buia e umida. Werther si mise a letto e dormì a lungo. Il domestico lo trovò intento a scrivere quando il mattino dopo gli portò il caffè, obbedendo alla sua chiamata. Scriveva questo passo della lettera a Lotte: «Per l'ultima volta, dunque, per l'ultima volta apro questi occhi. Ahimè, non potranno più vedere il sole. Una notte cupa, nebbiosa, li coprirà. Vestiti dunque a lutto, natura. Tuo figlio, il tuo amico, il tuo amato, si avvicina alla propria fine. Lotte, è un sentimento che non ha paragoni. Eppure è quanto più somiglia alla penombra del sogno il dire a se stessi: questa è l'ultima mattina, l'ultima. Lotte, non riesco a trovare alcun senso per la parola ultima. Non sto forse qui nel pieno delle mie forze, e domani giacerò a terra, disteso e afflosciato. Morire, che cosa significa? Vedi, noi vaneggiamo quando parliamo della morte. Ho visto molti morire, ma l'umanità è così limitata che non riesce a comprendere l'inizio e la fine della propria esistenza. Adesso mi appartengo ancora, appartengo a te, o amata, e in un momento separati, divisi. Forse in eterno. No, Lotte, no. Come posso io scomparire? Come puoi scomparire tu? Noi siamo, invece. Scomparire, che cosa significa? Anche questa è una parola, un suono vuoto. Qui nel mio cuore non si lega alcun sentimento. Morto, Lotte, seppellito nella fredda terra, così angusta, così buia. Morire, tomba, io non capisco queste parole. Perdonami, perdonami. Ieri sarebbe dovuto essere l'ultimo istante della mia vita. Oh, Angelo, per la prima volta, senza alcuna incertezza, nel fondo della mia anima, mi infiammava il sentimento gioioso. Lei mi ama. Lei mi ama. Ancora mi arde sulle labbra il sacro fuoco che fluì dalle tue. Una nuova, calda gioia è nel mio cuore. Perdonami, perdonami. Ah, sapevo che tu mi amavi. Lo seppi dai primi sguardi intensi, dal primo stringersi delle mani. Eppure quando ero lontano, quando vedevo Albert al tuo fianco, tornavo a scoraggiarmi e mi tormentavo con dubbi febbrili. Ricordi i fiori che mi mandasti quando a quel funesto ricevimento non potesti dirmi una parola né tendermi una mano? Sono rimasto inginocchiato per metà della notte davanti a quei fiori che mi suggellavano il tuo amore. Tutto ciò è caduco, ma nessuna eternità potrà mai estinguere la vita ardente che ieri assaporai dalle tue labbra, che ancora sento in me. Lei mi ama. Questo braccio l'ha cinta. Queste labbra hanno tremato sulle sue labbra. Questa bocca ha balbettato vicino alla sua. È mia. Tu sei mia. Sì, Lotte. Per sempre. E cosa vuol dire se Albert è tuo marito? Marito. Forse lo è per questo mondo. E per questo mondo è peccato che io ti ami, che io desideri strapparti dalle sue braccia per stringerti nelle mie. Peccato? Bene. E io mi punisco per esso. L'ho gustata in tutta la sua divina delizia, quell'ora. Il mio cuore ha bevuto forza e balsamo vitale. Da quel momento tu sei mia, mia, Lotte. Io ti precedo, vado da mio padre, da tuo padre. Con lui voglio sfogarmi ed egli mi consolerà finché tu non verrai. Non sogno, non mi illudo. Vicino alla tomba tutto mi diviene più chiaro. Noi saremo, noi ci rivedremo, vedremo tua madre. Io la vedrò, la troverò e a lei aprirò completamente il mio cuore. Tua madre, il tuo ritratto fedele. Verso le 11, Werther domandò al domestico se Albert fosse tornato. Il domestico rispose di sì. Aveva visto ricondurre il suo cavallo. Allora il padrone gli diede un biglietto aperto, il cui contenuto era il seguente. Vorrebbe prestarmi le sue pistole per un viaggio che ho in mente di compiere? Addio, mi stia bene. La cara donna aveva dormito poco quella notte. Quanto aveva temuto si era attuato. Attuato in un modo che ella non aveva potuto né presagire né temere. Il suo sangue, che di solito scorreva così puro e lieve, era in uno stato di febbrile rivolta. Sensazioni di mille specie le agitavano il cuore gentile. Era forse il fuoco degli abbracci di Werther ciò che la sentiva nel petto. Era sdegno per il suo ardire. Era un penoso confronto della sua condizione presente con quei giorni di innocenza del tutto libera e spontanea, di spensierata fiducia in se stessa. Come affrontare il marito? Come confessargli un episodio che ella avrebbe potuto benissimo ammettere e che tuttavia non osava ammettere? Avevano taciuto così a lungo l'uno con l'altra e doveva essere lei la prima a rompere il silenzio, facendo allo sposo, proprio nel momento meno opportuno, una rivelazione tanto inattesa. E d'altra parte, poteva forse fingere di fronte all'uomo con il quale era sempre stata aperta e sincera, come uno specchio di cristallo, e al quale non aveva mai nascosto, né sarebbe stata in grado di nascondere nessuno dei propri sentimenti. Entrambe le alternative la gettavano in uno stato d'ansia e di incertezza, e sempre i suoi pensieri tornavano a Werther, che per lei era perduto, che non si sentiva di lasciare, che purtroppo doveva abbandonare a se stesso e per il quale, quando l'avesse perduta, non sarebbe rimasto nient'altro. Come le pesava adesso ciò che sul momento non era riuscita a comprendere, la freddezza che si era creata fra loro. Uomini così buoni, così ragionevoli, per certe misteriose divergenze cominciavano a mostrarsi reticenti. Ciascuno rimuginava sul suo diritto e sul torto dell'altro, e i rapporti si ingarbugliavano e si guastavano a tal punto che diveniva impossibile appianare le difficoltà proprio nel momento critico dal quale dipendeva tutto. Se già prima una provvidenziale confidenza li avesse riavvicinati, se affetto e indulgenza reciproca si fossero instaurati aprendo i loro cuori, forse si sarebbe ancora potuto salvare il nostro amico. A ciò si aggiungeva una circostanza singolare. Come sappiamo dalle sue lettere, Werther non aveva mai fatto mistero del proprio desiderio di lasciare questo mondo. Albert lo aveva spesso contraddetto. Anche fra Lotte e il marito se n'era parlato, più di una volta. Questi, provando una decisa avversione per un gesto del genere, aveva inoltre fatto capire assai spesso, con una sorta di irritabilità, che per il resto era del tutto estranea al suo carattere, di trovare molte ragioni per dubitare della serietà di un tale proposito. Si era addirittura permesso di scherzarci sopra e aveva manifestato a Lotte il proprio scetticismo. Se da un lato ciò la rassicurava, quando le si presentava alla mente quella tetra immagine, dall'altro costituiva però un ulteriore motivo che le impediva di confidare al marito le apprensioni da cui in quel momento era tormentata.
Tony Servillo ha letto I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it